Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Oggi ricordiamo il nostro grande amico e collega Federico Mandillo, giornalista vaticanista e appassionato di Roma. Parleremo con la moglie Anna Maria, che prosegue la sua attività alla ricerca delle bellezze della nostra città. Poi andremo all'isola Tiberina con Romolo Augusto Staccioli.
Salve.
Ben trovato.
Grazie.
Uomo di grande cultura, giornalista dell'ANSA, specialista di informazione religiosa per decenni, Federico Mandillo ci ha lasciato 5 anni fa, il 9 marzo, mentre si accingeva a guidare una delle sue scarpinate romane che organizzava con la sua associazione che fondò 50 anni fa. Lo ricordiamo nelle parole di sua moglie Anna Maria Mandillo. Anna Maria, benvenuta.
Grazie.
Romolo Augusto Staccioli, il nostro ospite, conosceva Federico e si unisce a noi in questo pensiero per il nostro amico. Prima di entrare nella conversazione vorrei mettere in onda uno stralcio di una delle tantissime rubriche in cui fu nostro ospite Federico e che si chiamava E se le pietre parlassero. Abbiamo scelto una nostra passeggiata virtuale all'interno delle mura aureliane fra il complesso di Santa Croce in Gerusalemme e la chiesa di Santa Maria del Buon Aiuto che, come ora ci spiega Federico, si trasformò in Santa Maria di Spazzolaria. Ascoltiamo perché.
Va ricordato che quella chiesetta è al posto di un'altra piccola chiesa alla quale vide l'immagine il Papa e invocò la Madonna, che già era nota nel Medioevo, perché era chiamata Santa Maria di Spazzolaria, perché era una chiesina, come si usano ancora, lo vediamo in Alto Adige, lo vediamo in Germania, in Austria, lo vediamo anche in qualche chiesetta dell'Alta Italia, nei percorsi di montagna, è una chiesetta chiusa con le grate, però c'è un inginocchiatoio davanti all'ingresso e attraverso una cancellata si può pregare l'immagine sacra e si vede l'interno del Tempio. Ebbene, là sui gradini e sul piccolo posto dove ci si inginocchiava era uso lasciare un obolo e si chiamava De Spazzolaria perché i membri di questa confraternita della Madonna al tramonto venivano e con una ramazza prendevano tutti i denari e li ponevano sotto l'altare maggiore.
Anna Maria, so che non è possibile descrivere chi era Federico Mandillo per le innumerevoli qualità e interessi che aveva. Possiamo però tracciare un breve profilo?
Sì, io così sono, come dire, dopo 5 anni dalla sua scomparsa è molto difficile ricordarlo perché era una presenza di vita fortissima nella nostra famiglia e quindi la tristezza e il rimpianto in noi sono sempre vivissimi. Certo, la sua occupazione principale è stata quella di giornalista vaticanista, che era stata la sua passione, e ha compiuto tutta la sua, diciamo, il suo iter professionale nell'agenzia ANSA e alla fine ha avuto questo incarico di caposervizio per l'informazione religiosa. Ma l'altra sua passione era quella di cercare di comunicare, diciamo, di far vivere la città di Roma in una maniera, diciamo, un po' fuori del comune, perché accompagnava nelle sue visite, che chiamava le scarpinate romane, molte persone, fino a 500 persone durante i cicli che lui organizzava ogni anno e che andavano da novembre a giugno. Era un appuntamento settimanale, la seconda domenica del mese, e queste persone erano affascinate dal suo discorso, perché non è che, come dire, illustrava soltanto i monumenti, i palazzi, le piazze, ma arricchiva il suo discorso con note storiche, aneddoti, improvvisazioni anche botaniche, perché raccontava e spiegava anche le piante che si incontravano sul loro percorso. Questa attività purtroppo è finita con lui, ma per vincere proprio la tristezza certezza e il rimpianto che non ci abbandoneranno, abbiamo comunque tentato di mantenere viva la memoria e di mantenere in qualche modo la presenza di Federico in mezzo a noi. E l'associazione che lui ha fondato negli anni 50 alla scoperta di Roma ha aggiunto adesso nell'intitolazione il suo nome, quindi si chiama Alla scoperta di Roma Federico Mandillo, continua l'attività delle scarpinate con lo stesso appuntamento, la seconda domenica del mese, organizza viaggi in Italia e all'estero ed si appoggia sempre come punto di riferimento al centro turistico studentesco e giovanile di via Genova 16.
Quindi la sua passione e il suo lavoro continuano, proseguono.
Perché gli amici e i responsabili dell'associazione continuano questo discorso, sono presenti due volte alla settimana in questo centro turistico studentesco di via Genova e accolgono altri gli soci, danno informazioni, gestiscono le attività. Insomma, certo, non è la stessa cosa, ma si continua.
C'è l'idea, Anna Maria, di intitolare una strada a Federico
sì,
Mandillo?
Ecco,
c'è stata una raccolta di firme?
Questa raccolta di firme è stata, diciamo, sostanziosa, abbiamo raccolto più di 2000 firme e sono state inviate con una domanda da parte dell'associazione alla commissione toponomastica del Comune di Roma. La domanda è stata accolta con parere favorevole e il secondo municipio che è, diciamo, nell'ambito di dove lui è nato e vissuto e ha continuato a vivere anche dopo che ci siamo sposati, ha proposto un luogo che è all'interno di Parco Nemorense, cioè il parco nei pressi di Piazza Verbano, che proprio è il posto dove lui andava da piccolo, e cioè è il luogo dove pensiamo sia opportuno che uno spazio sia lui intitolato. La situazione adesso è un momento infermo perché con la caduta del Consiglio Comunale bisogna attendere la nuova gestione, ma credo che entro l'anno questa cosa si realizzerà.
La prossima settimana Anna Maria uscirà un libro
sì,
sul quartiere Salario Trieste.
Proprio per questo desiderio di mantenere vivo il suo ricordo da parte della mia e della famiglia e del circolo culturale Federico Zanam che lui frequentava, è stata fatta una proposta al secondo municipio per stampare, per pubblicare in un volume una scelta degli articoli che Federico ha fatto per il giornale della parrocchia di San Saturnino 29-11. Il testo è stato, diciamo, messo insieme sempre con la stessa equipe che ha lavorato per le scarpinate romane che voi già conoscete. Il secondo municipio ne è l'editore e sarà presentato il 13 marzo alle ore 19 nella sala conferenze della parrocchia di San Saturnino dal parroco che lo aveva conosciuto, il Don Ottavio Petroni, dal giornalista e scrittore Gianfranco Sviderkowski e da un consigliere uscente che è stato presidente della commissione urbanistica del Comune di Roma, Umberto Marroni, naturalmente dall'assessore del secondo municipio e dal presidente del circolo Ozanam. Il libro si chiama Raccontare il quartiere Trieste Salario e la scelta che noi abbiamo fatto è sempre ispirata alle scarpinate romane e lo riteniamo un invito soprattutto rivolto ai giovani del quartiere. Infatti il libro delle intenzioni del secondo municipio è destinato alle scuole ed è un invito a percorrere le strade del proprio quartiere non con la fretta con cui si va in giro, diciamo, tutti i giorni, ma con un'attenzione maggiore, lasciandosi appunto guidare e incuriosire dalle spiegazioni che Federico fa dei monumenti, delle chiese, dei siti archeologici. Il nostro quartiere ha le catacombe, tutta la via Salaria è costellata di catacombe. Le sue descrizioni sono sempre vivaci, arricchite da annotazioni storiche ed artistiche e fanno rivivere in modo diverso, insomma, i luoghi del quartiere.
Allora appuntamento a giovedì 13 marzo alle ore 19 nella chiesa di
sala conferenze della parrocchia di San Saturnino.
Saturnino. Grazie ad Anna Maria Mandillo per aver ricordato insieme a noi la figura, la cultura e, se permetti Anna Maria, la grande signorilità dell'amico giornalista Federico Mandillo, signorilità che lui non ha mai mancato di darci tutte le volte che è venuto qui a trovarci per andare in onda nella rubrica E se le pietre parlassero. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Questo è il nostro ricordo all'amico e giornalista Federico Mandillo. In apertura abbiamo detto che saremmo andati all'isola Tiberina, ma ho cambiato idea. Dell'isola Tiberina parleremo magari la prossima puntata. Romolo, perché ho letto che è prossima la riapertura della casa di Augusto sul Palatino. Allora, se ci dici qualcosa su questo argomento, e poi l'isola Tiberina potremo parlarne fra due puntate.
Sì, anche perché vale la pena di fermarci, non soltanto
anche
andare.
Anche perché quando è prevista questa riapertura?
Sì, la riapertura, a quanto ne so, è prevista per domenica prossima.
Ecco, quindi sì, domenica, è giusto parlarne
domenica
oggi.
9. No, dicevo, l'isola di Tiberina non basta andarci, bisogna pure fermarci.
E quindi è inutile passare così al volo.
Dedicheremo un'intera puntata, vale la pena. E per quanto riguarda la casa di Augusto sul Palatino, ho sentito qualche volta dire la cosiddetta casa di Augusto. No, si tratta proprio della casa di Augusto. C'è, diciamo, anche se non c'è scritto fuori, non c'è il citofono, l'indicazione sul campanello, eccetera, ma è veramente la casa di Augusto, cioè la casa che Augusto andò ad abitare dal momento in cui rimase praticamente l'unico padrone dello Stato e dell'impero, e fu una scelta strategica, una scelta oculata, fece parte della sua politica. Naturalmente Augusto, tutto sommato, non ha mai fatto nulla senza uno scopo preciso e senza trascurare appunto quello che fu un suo disegno coerente, perfetto, armonico.
Fece molto per Roma.
E naturalmente basterebbe ricordare che tutto sommato a lui si dovette la fine del lungo, travagliato e cruento periodo delle guerre civili e l'instaurazione di quella che comunemente chiamiamo, non soltanto per Roma, ma per tutto l'impero, quella che chiamiamo la Pax Romana, che avrà avuto pure i suoi limiti, i suoi difetti, eccetera, ma che comunque fu pace vera. Dunque, dicevo, Augusto, che era nato sul Palatino, o meglio sulle pendici del Palatino, quelle che guardano verso il Colosseo, dove sono in corso degli scavi, lì proprio accanto all'Arco di Costantino, Augusto decise di andare a abitare proprio sulla cima del Palatino, nella parte più importante, storicamente più importante del Palatino, con il preciso disegno di ricollegarsi, lui che voleva passare come il nuovo fondatore di Roma, della Repubblica, dell'Impero, per andare a collegarsi con il leggendario fondatore Romolo. E la sua casa, la sua dimora, la dimora che andò ad abitare, che già esisteva, che lui comprò e che fece ristrutturare, almeno in parte, sorgeva esattamente accanto al luogo dove gli antichi, da secoli e ancora al suo tempo, veneravano quella che chiamavano la Casa Romuli, cioè la capanna di Romolo. Casa in latino, nel latino più antico, significa proprio capanna, che è in fondo la prima abitazione. Dunque, questa capanna di Romolo, che era mantenuta in vita, che era restaurata, ricostruita, è come memoria del fondatore. Non a caso in quel punto, perché lì effettivamente siamo sulla cima del Palatino, quella che fa quasi angolo tra il Circo Massimo e il Velabro, il Foro Boario, cioè insomma dove c'è Santa Maria in Cosmedin, per intenderci, quella che guarda verso il Tevere. Bene, dicevo, non a caso gli antichi parlavano della capanna di Romolo in quel punto, perché proprio in quel punto gli scavi, l'archeologia attraverso gli scavi ha rivelato la presenza di antiche capanne, di capanne, fondi di capanne, pavimenti di capanne che risalgono alla prima età del ferro, e cioè praticamente proprio al periodo di Romolo, al periodo al quale si assegnava la vita di Romolo e la fondazione di Roma. Quindi la scelta di Augusto fu oculata La sua scelta fu seguita e rispettata da tutti i suoi successori, a cominciare dal primo, da Tiberio, il quale anch'egli decise di rimanere sul Palatino, di restare sul Palatino, come poi fecero tutti gli altri. Ora qui c'è da mettere anche in chiaro un'altra possibilità di equivoco che succede, ne ho sentito parlare, ne ho anche letto sui giornali. C'è chi parla, a proposito della casa di Augusto, della Domus Augustana. L'ho letto fino a ieri su uno dei giornali romani.
C'è qualcosa di sbagliato?
E appunto, Domus Augustana sembrerebbe la casa di Augusto, sembrerebbe tutt'uno con la casa di Augusto, invece no. Col nome di Domus Augustana gli antichi chiamarono il nuovo palazzo imperiale, la Grande Reggia, che sul Palatino, accanto alla casa di Augusto, fu fatta costruire da Domiziano, il figlio di Vespasiano, parecchi decenni dopo naturalmente, e che diventò, quindi poi rimase, il grande e unico palazzo imperiale del Palatino, accanto al quale continuò a sussistere quasi come una reliquia, una memoria storica, la vera casa di Augusto, quella che si riaprirà domenica prossima. Perché Domus Augustana, la reggia costruita da Domiziano? Perché significa la casa dell'Augusto, non di Augusto, ma dell'Augusto, cioè dell'imperatore. Tutti gli imperatori si chiamarono Augusto, come anche Cesare, e quindi questo fu un attributo che tutti portarono, e la casa dell'imperatore appunto fu chiamata la casa dell'Augusto, la reggia. Tornando alla casa di Augusto, beh, c'è da dire che veramente si tratta di una realtà, di un cimelio di straordinaria importanza, perché ci conserva l'aspetto dell'interno di alcuni degli ambienti, e forse in particolare di quello che viene comunemente chiamato, sulla scorta delle notizie dateci dagli antichi, da Svedonio in particolare, lo studiolo di Augusto, cioè proprio il luogo dove Augusto si ritirava per lavorare in tranquillità, in privato. Dicevo, ci conserva questo ambiente piuttosto piccolo e riservato, ma ancora quasi interamente decorato con le pitture murali, che sono quelle tipiche del suo tempo e che in qualche modo ci fanno ricordare quelle che poi sono le pitture delle case pompeiane. Questo tanto per ricordare per ricordare monumenti che sono molto noti e conosciuti dalla maggior parte delle persone che siano state almeno una volta a Pompei, nell'antica Pompei. Pareti ancora ben conservate, affrescate, con questi dipinti decorativi, e anche una parte della volta. Quindi una conservazione particolarmente, diciamo, una conservazione
abbastanza intatta,
speciale rispetto al tanto che è andato perduto, al naufragio, diciamo pure, delle case private, dello stesso palazzo imperiale, quello di cui parlavamo prima a proposito di Domiziano, che sta ancora lì, ma nella sua ossatura, nelle murature, senza più alcun o quasi per niente elementi di decorazione interna. Ora saranno visite contingentate, regolamentate, e sarà molto difficile poter rimanere a lungo a contemplare questa sopravvivenza.
Perché si prevede molta affluenza.
Però ci saranno visite, saranno organizzate, bisognerà prenotarsi, e ci sarà appunto tutto un sistema organizzato che permetterà a tutti, spero, insomma, no, di poter almeno affacciarsi per dare un'occhiata a quella che fu la casa del primo imperatore, o del principe, come in realtà si chiamò. Imperatori li chiamiamo noi. Augusto si considerava il princeps, cioè il primus, no? il primo cittadino, il primus inter pares rispetto ai senatori, ai dignitari della città. E sarà una buona occasione per fare una bella passeggiata sul Palatino e per ammirare anche ad esempio il museo del Palatino, l'antiquarium del Palatino, che è stato ristrutturato e risistemato ormai diversi anni fa e che ci presenta una serie di cimeli, di monumenti, soprattutto di scultura, ma anche di pittura, di arti ornamentali e poi documenti anche delle fasi protostoriche, delle fasi più antiche, tutte di primissima qualità, di primissima scelta. Non per niente si tratta di cose che provengono dai palazzi imperiali e quindi non poteva che esserci il meglio nei palazzi imperiali. E queste sono le cose che si possono vedere insieme alla Casa di Augusto e alla cosiddetta Casa di Livia, che fa parte integrante di questo complesso, sono le cose che si possono vedere andando al Palatino.
Allora, grazie per questa veloce visita alla Casa di Augusto al Palatino, che poi potremo visitare appunto fra qualche giorno quando ci sarà la riapertura. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Per carità, ci vediamo presto allora
per l'isola Tiberina, all'isola Tiberina. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.